Napoli chiude l'affare Osimhen, nessuna volontà di offendere Victor e spegne le polemiche vincendo e convincendo contro l'Udinese. Restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, giovedì 28 settembre, sono le 20:01, fino alle 21 saremo in vostra compagnia e parleremo della straordinaria prestazione, convincente prestazione del Napoli. Ieri al Maradona contro l'Udinese, vittoria per 4-1, ma soprattutto sono tornati al gol Kvaratskhelia, Osimhen, ed è tornata un'idea di gioco che è sembrata maggiormente identitaria e soprattutto i calciatori sono tornati a divertirsi in campo, cosa che sembrava mancare da un po' di tempo. Al microfono Emanuela Castelli, regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Il numero per scriverci è sempre lo stesso, tramite WhatsApp al 339-666-9990. Aspetto i vostri commenti perché dobbiamo parlare ovviamente di Napoli Udinese, di tutti gli aspetti positivi che sono usciti dai 90 minuti del Maradona ieri sera, ma dobbiamo anche avvicinarci alla partita con il Lecce perché non c'è tregua. Il Napoli sarà impegnato proprio sabato alle ore 15 allo stadio di Via del Mare a Lecce contro una squadra che sta convincendo tutti ed impressionando in Serie A. Parliamo di tutto questo con il nostro primo ospite. Vado al telefono dove trovo con piacere Riccardo Cucchi, ex radiocronista Rai, volto noto del giornalismo sportivo italiano. Bentornato su Marte, Riccardo.
Grazie, buonasera, grazie a te per l'invito Emanuela, un caro saluto a te naturalmente e a tutti gli ascoltatori.
Allora Riccardo, la partita di ieri del Napoli, andiamo subito ad analizzarla un po' tatticamente. Il Napoli è sembrato vicino a quello di, un po' più vicino rispetto a quello di Spalletti dello scorso anno, ma ha vietato fare paragoni, deve diventare il Napoli di Rudy Garcia.
Ma sai, io credo che ci voglia un po' di pazienza e capisco naturalmente la voglia dei tifosi del Napoli di rivedere quello splendido gioiello che è stato il Napoli della passata stagione con Spalletti, ma certo secondo me era abbastanza bugiardo tutto ciò che il campo ci andava raccontando prima della gara di ieri. Davvero impossibile, almeno per me, pensare ad un'involuzione così evidente da parte del Napoli, che sostanzialmente poi, per quanto riguarda i suoi interpreti, agli stessi giocatori dello scorso anno, con l'unica eccezione che naturalmente è importante e che riguarda Kim. Ma davvero sarebbe stato difficile, è stato difficile anche per me comprendere il perché, la ragione di queste prestazioni che non erano all'altezza di quelle delle altre della stagione passata. È evidente che c'è stato un passaggio importante in panchina. Garcia non è Spalletti, sono due tecnici estremamente diversi. Il giocattolo meraviglioso che era stato creato lo scorso anno evidentemente in qualche misura è stato sottoposto ad una pressione diversa. Credo ci sia anche bisogno, il tempo sicuramente ci aiuterà e aiuterà soprattutto la squadra, ci sia bisogno di comprensione, di intesa tra i giocatori e il loro nuovo allenatore. Mi pare che il segnale di ieri però sia stato molto importante.
È un segnale importante però che può essere interpretato anche alla luce delle dichiarazioni di Kvaratskhelia ieri subito dopo il triplice fischio di Napoli Udinese, quando ha detto noi abbiamo parlato con il mister, gli abbiamo chiesto un gioco con maggior possesso. In effetti l'identità del Napoli, il DNA dei calciatori del Napoli è questo, no? Quindi essere più attendisti, tenere una difesa molto bassa esponeva il Napoli a dei rischi pazzeschi che magari a quei giocatori non erano abituati.
No, ma sicuramente le dichiarazioni di Kvaratskhelia forse squarciano, diciamo così, il velo intorno a quello che è avvenuto in queste settimane. È chiaro che Garcia ha un'idea di calcio, non è un giocatore, non è un allenatore difensivista, assolutamente no, ma ha un'idea di calcio molto diversa rispetto a quella di Spalletti, che era stato tra l'altro molto bravo ad applicarla al Napoli, trovando l'intesa con questi calciatori straordinari che lavoravano intorno, come sempre naturalmente, intorno ad uno schema, ma che perché avevano secondo me una certa libertà di espressione che evidentemente nello schema un pochino più rigido di Garcia non c'è stata. Sicuramente anche la chiave difensiva, la, diciamo così, la lettura difensiva della gara da parte di Garcia è molto diversa da quella che aveva evidentemente come dire insegnato tra virgolette ai suoi calciatori Spalletti. Quindi io credo che questo dialogo sia stato importante e che abbia evidentemente anche fatto comprendere Garcia che questa macchina meravigliosa non deve essere toccata troppo. Certamente si può migliorare sempre, ma cambiarla in modo radicale certamente può essere insidioso, può essere pericoloso, e credo che le prime giornate in qualche misura lo abbiano dimostrato. Vorrei anche però dire una cosa, perché al di là del fatto che è sicuro che Napoli, a parte ieri, non ha offerto queste azioni all'altezza della passata stagione nelle prime partite, nelle prime giornate di questo campionato, è altrettanto vero però devo dire che non è stato fortunato in molte occasioni, perché la mole di azioni offensive, di occasioni in gol che il Napoli ha costruito comunque è sempre molto alta. Non sono stati fortunati Osimhen, Kvaratskhelia e gli altri come è successo in altre occasioni.
Ecco, proprio a proposito di questo, quegli errori sotto porta che in alcuni casi sono sembrati addirittura macroscopici, non aderenti a quelle che sono le qualità dei calciatori del Napoli, non potevano essere il riflesso, la spia di una condizione psichica, quindi psicologica, di una tranquillità mancante? Forse appunto il periodo di adattamento al nuovo allenatore, l'aver perso una figura così carismatica come quella di Spalletti aveva avuto qualche ripercussione in tal senso, e solo casualità?
Ma io conosco abbastanza bene Garcia, perché l'ho conosciuto nell'esperienza romana quando ha allenato, come sapete tutti, la Roma. Ho avuto più di un'occasione quando era qui in Italia di intervistarlo e di parlare un po' con lui. La mia impressione è sempre quella di aver avuto davanti una persona molto intelligente che conosce bene il calcio, anche una persona signorile nei modi, ma evidentemente con una sua idea di calcio della quale è personalmente convinto. È stato difficile, sicuramente molto difficile, ma lo sarebbe stato per tutti secondo me arrivare a Napoli dopo una stagione come quella dello scorso anno, veramente fantastica, con una squadra che incantava per il modo di giocare, e naturalmente è stato difficile soprattutto per chi ha forse delle idee che voleva proporre, nuove, innovative, diverse in qualche misura rispetto a quelle di Spalletti. È stato difficile per Garcia confrontarsi con questi calciatori che invece avevano portato a memoria un modo di giocare che, tra l'altro, permettimi di dire, l'ho già detto forse anche al tuo microfono in altre occasioni, perché il gioco di Spalletti non è soltanto frutto e figlio dell'idea calcistica di Spalletti, ma anche frutto e figlio di quello che è successo negli anni passati. Il Napoli è cominciato a cambiare e diventare una grande squadra, mi permetto di dire, con l'avvento di Sarri, che ha lasciato un'impronta molto importante che Spalletti è stato bravissimo a valorizzare, a sviluppare, incentivare. Ecco, forse Garcia ha interrotto questa continuità involontariamente, con la convinzione che potesse insistere su qualcosa che poteva cambiare un po' il Napoli. Evidentemente ha capito in queste cinque giornate giocate, queste sei giornate giocate, ha capito evidentemente che questo giocattolo meno si tocca e meglio è.
Intanto il Calcio Napoli chiude l'affare Victor Osimhen TikTok. Questa questione era durata forse fin troppo, dobbiamo ammettere, almeno a mio parere. Emette un comunicato proprio meno di un'ora fa e dice: il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società. E poi sottolinea: a dimostrazione di ciò, durante il ritiro estivo il club ha fortemente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all'estero dell'attaccante. Rappresenta, dato di esperienza comune, il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creatività, senza aver avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o derisione. E poi conclude: comunque, se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti, questa era estranea a qualsivoglia volontà della società. Tra l'altro, io devo dire che Riccardo, la prima impressione quando diciamo è venuta fuori la notizia e quindi ha cominciato a girare questo video che io non avevo visto, anche io ho pensato, oddio, ma sono impazziti, cioè, ma che ironizzare così su un errore che comunque al giocatore è pesato tanto, mi sembrava un po' stridente. Poi dopo sono andata a controllare il profilo TikTok del Napoli, così come quello di tante altre società anche estere, ed è un modus operandi normalissimo. La reazione che ha avuto Osimhen, anche di cancellare le foto con la maglia azzurra dal suo profilo Instagram, secondo te da che cosa è stata dettata? Perché la stampa ha parlato tanto di nervosismo per il mancato rinnovo.
Ma sai, la vicenda di Osimhen mi conferma ancora una volta il cambiamento epocale che è avvenuto in questi ultimi anni rispetto al rapporto che c'è sul piano informativo tra i social, internet e tutti gli strumenti tecnologici e il nostro vecchio strumento di giornalisti, quello che stai usando tu, in questo caso la radio e il microfono, o la telecamera, o quello che usano i colleghi della carta stampata, la penna. È veramente incredibile come il social sia in grado di innescare polemiche, soprattutto dibattiti feroci e addirittura cambiamenti immediati e repentini di rotta quando naturalmente le cose vanno nella direzione sbagliata, cosa che una volta era un compito, diciamo così, che spettava ai giornalisti, tra virgolette, no? Tu sei molto giovane, ma sicuramente saprai che firme come quella di Gianni Brera, per esempio, erano in grado di orientare addirittura le scelte degli allenatori della nazionale, penso a Valcareggi degli anni 70, eccetera, eccetera. Oggi evidentemente questa capacità, questa forza di incidere, questa capacità di incidere, i giornalisti non ce l'hanno più. E basta un TikTok qualunque, basta una qualunque immagine, una qualunque situazione che si crei su un social per creare un pandemonio. Ma io sono convinto assolutamente che non ci fosse alcuna volontà, ma mi pare abbastanza evidente, anche inutile sottolinearlo. Cioè, Osimhen è un patrimonio della società Napoli, è un patrimonio che sicuramente De Laurentiis è stato capace di valorizzare, ma soprattutto bravi loro, bravi Giuntoli quando era evidentemente al Napoli, nel pescare questo straordinario attaccante nigeriano, di portarlo a Napoli e di farlo crescere. E sono convinto che le offerte sono state respinte, come ha confermato anche De Laurentiis, ma che verranno respinte anche in futuro, perché io credo che il Napoli non debba arrendersi, non debba in qualche modo rassegnarsi all'idea che lo scudetto conquistato lo scorso anno straordinario debba rappresentare un punto e poi non ci sia un futuro. No, il futuro, il presente deve partire da quello scudetto. Questa è una squadra per le sue qualità che può veramente tentare di aprire un ciclo come tante altre grandi squadre hanno realizzato e hanno fatto nei campionati lontani. Quindi Osimhen, da questo punto di vista, è un punto fermo del Napoli di oggi, del Napoli di ieri, ma soprattutto del Napoli del futuro. Quindi io credo che debba essere stimato, apprezzato, credo che i calciatori del Napoli debbano essere contenti di avere un compagno come Osimhen, e aggiungo anche uno come Kvaratskhelia, perché anche Kvaratskhelia è stato al centro di alcune polemiche eccessive, perché naturalmente il suo rendimento non è stato all'altezza di quello dello scorso anno, gli si è contestato di non aver segnato da qualche mese, adesso non ricordo più quanti mesi
Kvaratskhelia non aveva, era rimasto a bocca asciutta, si portava il conto,
ecco.
Eh?
Però secondo me ci vuole un minimo di pazienza, di capacità di comprensione delle cose. Lo dico ai calciatori, lo dico alla società, lo dico ai tifosi. Il Napoli è un valore per il calcio italiano, deve continuare ad esserlo e può continuare ad esserlo.
È esattamente così. Io però adesso ti chiedo, per andare in chiusura, ti chiedo, e non è una domanda casuale, lo coglierai subito, ma è ancora possibile un altro calcio? Spieghiamo perché faccio questa domanda, perché da qualche giorno è stato pubblicato, è stato mandato alle stampe un altro tuo libro, Un altro calcio è ancora possibile, che richiama ai valori veri dello sport, del calcio nella fattispecie. È un progetto editoriale molto interessante, se ci vuoi dire due parole su questo libro, che penso dovrebbe diventare un Vangelo.
Guarda, intanto ti ringrazio naturalmente per aver citato l'ultimo libro che ho scritto, l'ho scritto parecchio da quando ho smesso di lavorare, mi diverto. Questo è un libro particolare, un libro speciale per me naturalmente, poi il giudizio sarà affidato ai lettori che avranno voglia di leggerlo. Io sono convinto che il calcio possa possa diventare o tornare in qualche misura ad essere il calcio che amavamo tutti. C'è una certa insofferenza, lo vediamo negli stadi, lo vediamo tra i tifosi, lo vediamo, io frequento lo stadio, come sai, sono tornato in mezzo ai tifosi, lo vedo, lo sento, lo percepisco, questo eccesso di finanziarizzazione del calcio, questa assenza di valori, questa volontà di non ritornare a capire, a pensare il calcio come sport che può inviare messaggi molto importanti, secondo me è un grande errore. Trasformare questo calcio in un'altra cosa è sbagliato. Il calcio deve poter essere ancora uno sport. I valori, che sono poi alla base di tutto, ci sono ancora, sono sommerse da una montagna di denaro. Io credo che ci debba essere, si debba trovare, questo è il senso poi tra l'altro del libro che sono andato a scrivere, ci debba essere un compromesso tra i soldi, che sono necessari naturalmente, e i valori. E sono i valori soprattutto che però devono prevalere se vogliamo che il calcio rimanga uno sport e non diventi invece uno spettacolo destinato soltanto alle telecamere. È troppo costoso vedere il calcio, i tifosi sono considerati soltanto dei clienti. Credo che sia davvero grave che questo sport con profonde radici popolari costringa chi ama lo sport, che è più popolare in Italia, ma ormai è più popolare al mondo, costringa molte persone a rinunciarvi, perché comprare un abbonamento televisivo, lo sappiamo tutti, comprare i biglietti allo stadio è costoso. E allora io credo che il rischio più grande sia quello di trasformare questo enorme spettacolo popolare fatto di valori, di emozioni, di gioia, di appartenenza in un prodotto destinato a piccole elite, e questo sarebbe un grave errore. Sono alcuni dei temi che mi sono permesso di trattare nel libro.
Temi attualissimi. Ricordiamo anche la casa editrice di Un altro calcio è ancora possibile, Riccardo.
È la People Edizione, una giovane casa editrice che produce libri interessanti che sono legati al nostro tempo. Ecco, è per questo che ho accettato l'invito a scrivere questa riflessione sul calcio. Un altro calcio, sì, un altro calcio è possibile. Io ne sono convinto, c'è ancora il tempo per ripensare e evitare gli errori che sono stati già commessi.
Ti ringraziamo per essere stato con noi qui su Marte, grazie a Riccardo Cucchi.
Grazie a te Manuela, buona serata e un saluto a tutti. Ciao.
Buona serata, io intanto ho ricevuto al 339-666-9990 una marea di messaggi, li vado a leggere dopo la pubblicità, restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:20, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo, ma io volo immediatamente al telefono, dopo leggerò i vostri messaggi al 339-666-9990, volo al telefono dove ci attende il nostro inviato, l'inviato di Radio Marte a Castelvolturno e firma della Repubblica, Pasquale Tina, bentornato su Marte, Pasquale. Lo recuperiamo. Ok,
io
lo
sento.
Eccolo, eccolo Pasquale, bentornato su Marte.
Ecco. Ciao Manuela, buonasera, mi sentite?
Sì, perfettamente, perfettamente.
Perfetto.
Allora Pasquale, ieri abbiamo assistito ad una partita che avevo definito la partita, l'appuntamento con l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i componenti della squadra, staff, tecnico e chiaramente i calciatori, ed in effetti poi così è stato. Che partita abbiamo visto ieri contro l'Udinese?
Abbiamo visto un Napoli che dopo Bologna, in cui secondo me già delle avvisaglie insomma di progressi c'erano stati, perché abbiamo visto pure a Bologna una squadra corta, una squadra compatta, una squadra che era tornata a pressare alto. Ieri sono tornati anche i gol, l'hanno giocato anche molto bene, è tornato anche lo spettacolo, quindi è stata una partita importante perché potrebbe rappresentare la svolta. Uso il condizionale perché chiaro che adesso non bisogna esaltarsi più di tanto, secondo me, e concentrarsi sulla partita di sabato, perché secondo me quella è la vera partita di tornasole. Cioè, se il Napoli vince a Lecce, allora vuol dire insomma che il peggio è alle spalle e si può insomma ipotizzare un filotto di risultati, che poi prima della sosta c'è Lecce e Fiorentina in campionato, poi c'è il Real Madrid in Champions, però di arrivare insomma alla sosta di ottobre con il morale alto e anche con più punti in classifica, che credo sia la priorità insomma del Napoli, quella di rientrare nei quattro, ma comunque vivere una stagione di vertice, perché la squadra è importante, quindi vederla insomma fuori dalle quattro obiettivamente sarebbe un delitto sportivo.
Massimo da San Giorgio ci scrive al 339-666-9990. Buonasera Marziani, mi spiegate che partita ha fatto ieri Kvaradona? E poi aggiunge solo la maglia. Che partita ha fatto Kvaraskhelia ieri?
La partita alla Kvaraskhelia, cioè una partita che di classe, di talento puro, con un po' di poesia, insomma, il gol è un po' una poesia calcistica. Corre, ruba palla, salta il portiere con una magia, poi segna, ma ci sono anche due pali, un rigore procurato, l'assist per Simeone che ha segnato il 4-1. Di sicuro Kvaraskhelia sta meglio anche fisicamente, come sta meglio fisicamente anche tutto il Napoli. Questo è un altro aspetto che dobbiamo evidenziare, perché con una condizione fisica in crescita alcuni giocatori, insomma, tra cui Kvaraskhelia, vanno meglio ovviamente. Anche diciamo il giocare diversamente rispetto alle prime partite, cioè una squadra più compatta, consente a Kvaraskhelia di doversi occupare e fare la differenza in 20 metri, magari non in 40-50.
Ecco.
Quindi anche questo ha aiutato sicuramente il georgiano che si è sbloccato, perché poi aveva bisogno di questo gol, che non arrivava da 192 giorni, aveva segnato l'ultima volta il 19 marzo. E per un attaccante, insomma, il gol è il pane quotidiano, è l'ossigeno, quindi aveva bisogno di disegnare adesso. Ma anche secondo me dal punto di vista psicologico sarà molto più sereno nelle prossime partite.
E diciamo, Pasquale, che la partita di ieri va archiviata, va preso il buono, l'hai detto anche tu, ma va soprattutto nella direzione di una fiducia nei confronti del prosieguo del cammino azzurro in campionato. Sabato allo stadio Via del Mare c'è la partita contro il Lecce. Che Napoli ti aspetti? E soprattutto turnover in difesa, però probabilmente sarà difficilissimo vedere nei cambi, forse solo Mario Rui per Olivera, perché poi i centrali di difesa sono quelli, sono contati.
In problemi di difesa mi aspetti molto, come dicevi tu, c'hai Nathan e Ostigard, quindi toccherà loro di nuovo. Di Lorenzo, senso proprio, insomma,
intoccabile.
Bisogna di fermare Di Lorenzo, sì, ci può essere il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera. Io immagino eventualmente un cambio a centrocampo, magari potrebbe avere una chance Caliusso dal primo minuto, perché centrocampo magari lo botti anche sa, sono quelli che hanno giocato di più, sono un po' più stanchi, anche se poi valuterà Garcia domani prima della partita nell'allenamento di rifinitura. C'è da fare insomma delle considerazioni in attacco. Osimhen e Politano sono stati sostituiti dopo un'ora di gioco circa, quindi di fatto è come se li avessi fatti già riposare contro l'Udinese, perché poi ha dato spazio a Lindstrom e a Simeone. Io non credo insomma che voglia cambiare davanti. Poi magari un giocatore come Lindstrom potrebbe anche meritare insomma una chance, perché anche lui ha fatto bene. Quara è in trend positivo dopo la partita con l'Udinese, quindi penso giochi, cioè hai la possibilità con i cinque cambi di farlo anche durante la partita, il turnover, un po' come hai fatto ieri, che hai gestito Osimhen, hai gestito Politano, hai gestito Bielischi, quindi potresti diciamo ripetere magari facendo uno o due cambi rispetto alla formazione che ha vinto ieri contro l'Udinese.
Dalle riflessioni che hai fatto poco fa sul centrocampo azzurro ad un ex centrocampista, mister Giancarlo Camolese, bentornato su Marte.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, mister, c'è in collegamento con noi anche Pasquale Tina della Repubblica.
Salve, sì. Buonasera, Camolese.
Buonasera, salve.
Mister, subito una riflessione le chiedo proprio sul centrocampo azzurro. Ieri si sono visti dei cambiamenti anche abbastanza evidenti, proprio hanno riguardato molti di questi proprio il modo di interpretare il ruolo da parte di Anguissa, Lobotka e Zielinski. È un Napoli ritrovato grazie anche al centrocampo?
Ma io credo un Napoli ritrovato, perché ha giocatori forti che sanno che insomma devono arrivare a fare risultati, e c'era la voglia di probabilmente di superare qualche critica di troppo, La bravura di questi giocatori poi è chiaro che viene fuori. Ieri si sono non parlare neanche di Napoli ritrovato, il Napoli che ha fatto una partita che tranquillamente nelle sue possibilità.
Pasquale, la tua domanda per mister Camolese.
Le piace il Toro, il suo Toro quest'anno?
Sì, mi piace, l'ho visto diverse volte, è una squadra molto difficile da incontrare, è chiaro che ieri si è confrontata con una squadra forte come la Lazio che doveva per forza fare una partita di un certo tipo che ha fatto, però rispetto agli anni scorsi della gestione Juric, diciamo che quest'anno il Toro ha una punta in più molto forte come Zapata, che darà sicuramente a Juric la possibilità di gestire l'attacco in modo diverso. Quindi ieri c'è stato un primo assaggio con le due punte schierate insieme, però io credo che è importante averli i giocatori. Adesso il Toro ne ha un in più molto forte.
Mister Camolese, la prossima partita del Napoli, a detta di tutti, ma in realtà è quello che ci suggerisce il campo, è forse una prova un po' più impegnativa rispetto a quella contro l'Udinese, perché il Napoli andrà ad incontrare il Lecce, tra l'altro pari punti con il Napoli, 11 punti conquistati fino ad ora, sesto posto in classifica solo per la differenza reti rispetto al Napoli. Che partita si aspetta e soprattutto come per mettere ai calciatori del Napoli di continuare su questa scia positiva iniziata appunto ieri contro l'Udinese?
Ma il Napoli è una squadra che ha sicuramente tutte le possibilità per fare risultati contro chiunque, l'ha dimostrato lo scorso anno in Champions, giocando sempre sia in casa che in trasferta con grande personalità. Adesso mi sembra anche che qualche giocatore stia ritrovando la condizione migliore, tipo Caraspeglia. È chiaro che rispetto alla scorsa stagione cambiamenti ce ne sono stati in panchina, nella dirigenza, cioè qualche cosa avrà anche influito, però quello che rimane è il valore dei giocatori, quindi il Napoli è destinato a risalire la classifica e a stare nelle prime piazze.
Pasquale, prima di salutarti, il programma degli azzurri in vista della partita di sabato?
Di fatto c'è l'allenamento domani in finitura, sappiamo non c'è conferenza stampa di Garcia, ma è stata decisa già con prima di Bologna, insomma non ci sarebbero state le conferenze stampa. Domani vedremo un pochino, anche perché proprio non c'è molto tempo, insomma ho già fatto scarico, domani fai un po' di allenamento e poi subito si rigioca, che cambi farà Garcia.
Ti ringraziamo Pasquale per essere stato con noi, ti leggiamo sulla Repubblica. Io torno subito da mister Giancarlo Camolese. Mister, proprio a proposito di Osimhen, no? Il ritorno al gol era importante per Kvaratskhelia perché gli mancava da 6 mesi e 8 giorni, 192 giorni per l'esattezza. Qui a Napoli si portava il conto perché sembrava veramente stranissimo, però è tornato al gol anche Victor Osimhen, che non ha esultato, però insomma ieri ha fatto una partita di un livello straordinario e soprattutto è un calciatore che il Napoli deve recuperare anche mentalmente dopo la querelle per il video di TikTok.
Ma che cosa aggiungere? Cioè, Osimhen dal punto di vista tecnico è fortissimo, è uno dei centravanti più forti che esistono al mondo, a mio parere, quindi è chiaro che lui le prestazioni le farà. Dispiace nel vedere da fuori che magari ci sono delle cose che lo possono condizionare, mi sembra che ci sia in ballo un rinnovo di contratto, sì. Però poi alla fine i giocatori quando vanno in campo vogliono fare bene e lui lo ha dimostrato ieri sera, ma io sono convinto che il pubblico di Napoli, l'affetto dei tifosi gli farà ritornare il sorriso, perché le prestazioni lui le farà sicuramente e i tifosi del Napoli staranno vicino al loro campione.
Un flash davvero rapidissimo su Simeone, perché merita una riflessione, ma come riesce il calciatore a farsi trovare sempre pronto pur avendo a disposizione un minutaggio molto scarso?
Beh, questa è una grande dote, comunque è molto apprezzato dagli allenatori. ci si sente poi sempre un po' in debito verso questi giocatori che magari non partono dall'inizio, che però si fanno sempre trovare pronti. Io credo che Napoli sia una grande piazza che lotta su più fronti, quindi poi alla fine ci sarà, come si dice, spazio per tutti, e questo poi deve essere lo spirito, perché per arrivare a competere, arrivare in fondo in tutte le competizioni, hai bisogno che tutti i giocatori che vengono chiamati diano il massimo. Quindi quando Simeone entra e fa bene, sicuramente rende felice il suo allenatore, al di là dei minuti che gli concede.
Mister Camolese, la ringraziamo per essere stato con noi su Marte.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buon lavoro e buona serata a lei. Noi voliamo in pubblicità, poi appena ritorneremo in diretta, quindi proprio pochissimi istanti, leggerò i vostri messaggi. Continuate a mandarceli al 339-666-9990. Restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia per parlare ovviamente del Napoli. Abbiamo analizzato con i nostri ospiti la partita convincente, dove gli azzurri hanno portato a casa 3 punti, non accadeva dal 27 agosto, un mese, contro l'Udinese ieri al Maradona. Adesso però dobbiamo iniziare ad immergerci nel clima partita, perché non c'è pausa, non c'è sosta. Il Napoli sabato torna nuovamente in campo e lo farà contro il Lecce in trasferta. Come ricordava il collega Pasquale Tina della Repubblica, non ci sarà la conferenza di presentazione del match, e non ci sarà, perché era già stato stabilito dal Napoli e comunicato abbondantemente in occasione della conferenza di presentazione invece della partita con il Bologna. Quindi non è una decisione presa al momento, ma una decisione pregressa. Il Napoli visto ieri, ci dice il nostro amico Francesco da casa, è sembrato il Napoli di Spalletti, ma secondo voi è giusto paragonare sempre Rudy Garcia all'ex allenatore azzurro? In effetti questa è una riflessione che ci siamo posti in tanti, no? Però io credo anche che Rudy Garcia, nel momento in cui ha accettato un incarico così importante, anche così impegnativo, bisogna dire che sapeva, era ben conscio che sarebbe andato incontro ad un paragone col fantasma di Spalletti, che avrebbe aleggiato sulla sua testa almeno nel periodo iniziale. È un fatto umanamente comprensibile, però è anche vero che dal punto di vista tecnico e tattico non si possono paragonare i due allenatori, sono due figure totalmente diverse. Chiedere a Garcia di ripetere esattamente quello che aveva fatto Luciano Spalletti era impossibile, perché non può fare una copia a carbone. È anche vero però che degli accorgimenti che ha portato Rudy Garcia forse potevano essere apportati con maggiore serenità, con maggiore calma, con un po' più di tempo, in modo tale che anche i calciatori potessero avviarsi a un atteggiamento, insomma, più di maggiore comprensione nei confronti dei nuovi meccanismi di gioco. Leggo invece, vado subito al 339-666-9990, il nostro numero WhatsApp. Ci scrivono da casa: buonasera Radio Marte, la mia radio preferita, grazie, come darti torto. Salvatore dalla Svizzera: io sono contento per la vittoria, però non sono convinto di mister Garcia. Perché non sei convinto di mister Garcia, Salvatore? Non sei convinto per quanto visto fino a questo momento? Perché ti rifai ai risultati della sua carriera, che comunque sono a livello più o meno di quelli di Luciano Spalletti quando è stato preso chiaramente dal Napoli di Aurelio De Laurentiis? Non ti convince, diciamo, non ti convincono queste prime uscite del Napoli? Però è anche vero che, ragazzi, tempo, calma, Salvatore, perché è comprensibile la tua perplessità, ci mancherebbe, però bisogna anche considerare che il tempo di adattamento da concedere ad un nuovo allenatore, alla squadra, per entrare nei suoi meccanismi di gioco è un tempo che non può essere prevedibile. È chiaro che il Napoli ha bisogno di rispondere subito sul campo, l'ha fatto ieri contro l'Udinese. Vediamo cosa dirà la partita di Via del Mare, quindi contro il Lecce di D'Aversa. Noi voliamo al telefono da Antonio Imperiale, collega del quotidiano di Lecce, perché andiamo a spiare un po' come i nostri prossimi avversari si stanno avvicinando alla partita contro i campioni d'Italia. Benvenuto su Marte, Antonio.
Bentrovati.
Allora, Antonio, dici subito un po', svelaci tutti i segreti di questa preparazione del Lecce contro il Napoli. Insomma, un impegno importante, ma è un Lecce che ha iniziato fortissimo,
È un Lecce che è partito fortissimo e che è una bella realtà. Assolutamente quest'anno il grande Pantaleo, cioè c'è una società molto seria, diciamo, con un grande precedente, persone per bene che sanno gestire i bilanci e soprattutto che sanno stare in questo calcio difficile quando esiste, specialmente per le squadre di provincia, come il Lecce. E poi c'è Pantaleo Corvino che è uno che va a scoprire i calciatori in ogni capo del mondo. Io lo conosco da quando faceva il direttore sportivo, aveva ancora la divisa dell'aeronautica a Casarano, quando c'era il Casarano in Serie C, e fece un vivaio, un settore giovanile con 200 calciatori, tra i quali Miccoli, Calabro, eccetera. Ne mandò in Serie A parecchi. Ma per dirvi, dico questo perché ho letto l'altro giorno la sua intervista sul Corriere della Sera, ne parlano tutti ormai in Italia di Pantaleo, no? C'è ancora cosa, ma come fai a indovinare i calciatori giovanissimi che magari le varie pezzi, è anche difficile prevedere il futuro. Bisogna riuscire ad intendere. Io ricordo quando portò in campo Fabrizio Miccoli, era un giovedì, stavamo accanto in panchina, arrivò sto ragazzino e mi fa: Antonio, segnati il nome del tuo ragazzo, finirà in nazionale. Io che gli faccio: Pantaleo, però mi pare piccolino, cavolo. Ce l'ho fregato a Lecce apposta, perché quelli stanno ancora ricorrendo se basso, se alto, ma questo arriverà in mezzo. Infatti poi con il futuro, e così con questa sua logica è riuscito a mettere insieme questo Lecce, che è una gran bella realtà quest'anno, diciamo, ecco.
Come si sta approcciando?
Però arriva un Napoli che è ridiventato il Napoli ieri. È ridiventato quello che è, anche se, e quindi diventa una partita che diventa difficile, la Versa che, tanto per cambiare, dovrà fare a meno di un altro squalificato per la seconda puttanata arbitrale, perché non c'erano assolutamente gli estremi del secondo giallo, come non c'erano gli estremi dell'espulsione di Baschirotto l'altra settimana. Gli manca Banda sì. Sulla fascia sinistra è uno che mette in croce un po' tutti, e Lecce di Laversa ha il suo punto di forza sugli esterni, tanto sì. Ecco, ricordo la partita c'è in casa col Genoa, dato che riuscì a mettere in difficoltà i difensori, appunto delle reazioni scomposte. Giocherà saggiamente il D'Aversa, perché anche stava disponendo un primo tempo molto saggio in casa della Juventus, ovviamente con qualche difficoltà in più a muoversi sulla fase offensiva, dove pure, a proposito delle scoperte di Pantaleo, c'è quel centravanti montenegrino, il gol ce l'ha nell'anima, anche questo l'ha portato, sarà un'altra plusvalenza certamente, magari come quella di Hjulmand, da con la quale poi ha costruito la squadra di quest'anno. C'è un altro esterno, lo svedesino, molto biondo, molto difficile da contenere, e ha sostituito Hjulmand con quel Ramadani della nazionale albanese, me ne parlava l'altro giorno molto bene e di Reia, che l'ha avuto appunto nella sua nazionale. Questo Lecce c'è, il Lecce c'è stato anche nonostante la sconfitta, però c'è il Napoli, e se c'è il Napoli sono cavoli amari per tutti.
Diciamo che sarà una partita interessante, una sfida interessante, tra l'altro Lecce e Napoli sono a pari punti, allora il Napoli è un gradino sopra al quinto posto, invece il Lecce al sesto, ma semplicemente per la questione differenza reti,
ma tu pensa però che quello che è accaduto l'altro giorno con il Lecce che va in casa della Juve addirittura con una posizione di vantaggio in classifica rispetto alla Juventus, cioè, stiamo parlando di cose inedite, storicamente inedite, insomma, no?
Incredibile.
Quindi anche avere il Napoli a pari punti è comunque un motivo di orgoglio.
Ma è un motivo d'orgoglio e anche la giusta ricompensa di un progetto condotto con lungimiranza.
Certo, è la giusta ricompensa di questo progetto, come vi dicevo, perché non c'è niente di inventato qui, non c'è niente di spontaneo, è tutto programmato per bene. È un modello, questo Lecce, società prima, squadra poi, come sta facendo un gran bel lavoro da Versa, era stato bravo anche Baroni, diciamo. Salvezza, poi c'è promozione, poi salvezza anticipata. Quest'anno è un piacere vederla giocare.
Sarà un piacere vederla giocare, sarà un piacere anche vedere come affronterà i campioni d'Italia, se penserà ad essere più attendista oppure se proverà comunque ad imporre un gioco, il suo gioco, insomma.
Sarà certamente prudente, perché non è una squadra scriteriata che, conoscendo i 6-7 calciatori che c'è il Napoli, oggi ha scritto un pezzo bellissimo sul Corriere dello Sport il mio caro amico Alessandro Barbaro, che avete avuto anche come direttore del Mattino, ma che io quando eravamo giovani, diciamo, ho avuto il piacere di averlo come amico e come vice direttore quando cominciava ad affermarsi come grande giornalista del nuovo quotidiano di Puglia. Oggi è stato un pezzo molto molto bello, nel quale il Napoli farebbe bene a tenere conto, perché c'è una bellissima riflessione sulle capacità. Certo, fatemi dire, durante tutte le mie interviste Garcia suscita meno entusiasmo di uno Spalletti straordinario, e quindi qualche problema probabilmente è stato, perché il Napoli di Spalletti è stato un Napoli grande, grandioso tecnicamente, sul piano tecnico, sul piano tattico, ma soprattutto sul piano umano.
È vero. Ti ringraziamo per essere stato con noi, Antonio, ti leggiamo sul quotidiano di Lecce.
Vi ringrazio.
Grazie.
Io vi seguo e comunque forza Lecce, ovviamente.
Forza Napoli.
Viva il sud, forza Napoli, dai.
Forza Napoli,
siete stati
forza
così
Lecce.
Bravi a vincere con grande merito questo scudetto, vediamo un po' di tiro.
Forza Sud, perché il calcio che conta, se vengono insomma distribuiti un po' i valori tra nord e sud, non sarebbe poi così malvagio.
Assolutamente, siamo assolutamente d'accordo.
Ti ringraziamo, Antonio, per essere stato
con
noi.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata. Sergio, tra l'altro, ci ricorda, non dimentichiamo che hanno vinto lo scudetto primavera, e infatti questa è l'ennesima conferma di un progetto lungimirante, razionale e anche efficace. Noi vogliamo in pubblicità, perché abbiamo un'altra marea di ospiti, non so come li faremo tutti nell'ultimo quarto d'ora. Restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:49 e siamo di nuovo qui, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, Meo Volo al telefono, dove accolgo con grande gioia il preparatore atletico ex Napoli Corrado Saccone. Benvenuto su Marte.
Grazie dell'invito e grazie sempre del pensiero che avete per me.
E abbiamo all'altro telefono abbiamo la firma del Corriere dello Sport, Fabio Tarantino. Bentornato Fabio.
Buonasera, ben ritrovati.
Allora Corrado, vengo subito da lei. Il Napoli ieri ha offerto una prestazione non solo vincente ma anche convincente, come si suol dire, a ripetere tipo mantra, ma può essere che la maggiore brillantezza avuta dal Napoli, mostrata dal Napoli ieri, sia anche uno specchio della maggiore brillantezza fisica, quindi di una preparazione atletica che i muscoli stanno, diciamo, provando a smaltire, no? Carichi di lavoro molto importanti.
Ma la preparazione atletica è una materia complessa, quindi bisogna capire che non è che da un giorno all'altro la squadra può migliorare o può peggiorare, cioè il calo o l'ottimizzazione del lavoro avviene con il tempo. Quindi alla fine, se 4-5 giorni fa il Napoli era a terra, non è che i preparatori atletici o lo staff tecnico ha la bacchetta magica e il giocatore risolve i suoi problemi fisici in un attimo. Diciamo che credo che sia un attimo di appannamento psicologico della squadra, perché sa, fare ripetere un campionato straordinario come quello dell'anno scorso, anche da parte di giocatori importanti, giocatori ormai navigati, quali possono essere i giocatori del Napoli, non è semplice. Quindi l'aspetto mentale probabilmente può giocare brutti scherzi. Non credo sia una questione di preparazione fisica e basta. Ripeto, secondo me ci sono state delle problematiche, forse anche fraintese nella squadra e nel gruppo, che hanno portato a un non ottimizzazione poi dei risultati. Ma adesso forse con quella situazione di Osimhen, forse magari il gruppo si è ricompattato e sono ritornati a macinare quelli che facevano i chilometri come facevano l'anno scorso. Non è una questione di allenatori, sicuramente Spalletti è un bravissimo allenatore, ma Garcia non è l'ultimo arrivato.
Certo. Fabio, la tua domanda per il nostro preparatore atletico ex Napoli.
Sì, no, in realtà sono molto contento intanto di ritrovarlo e voglio chiedergli dei singoli a questo punto, perché io ho notato che soprattutto uno come Cristian Kvaratskhelia ieri stesse bene soprattutto ai testa. Però è chiaro che anche il fisico lo ha supportato, perché le giocate che ha fatto, anche il gol in cui va a recuperare quel pallone e siamo ben oltre il 60°, è proprio sintomo che il calciatore lentamente sta tornando a quelli che sono i suoi livelli anche fisici, essendo sempre stato un calciatore anche di grandissima sostanza, non solamente molto tecnico.
Prego, Corrado.
Sì, sicuramente, ovviamente, cioè le qualità del giocatore non si discutono. Quindi certo, un periodo di appannamento che ci può essere stato fino a qualche giorno fa, chiaramente adesso viene bypassato dalla prestazione importante di tutta la squadra. Cioè, Cavara non è un giocatore, ripeto, non può fare una partita brutta, una partita buona. È il tempo che ti dà diciamo l'ottimizzazione della prestazione. E ovviamente, ti ripeto, l'aspetto psicologico è quello che conta di più, magari la motivazione, magari la voglia di riscatto, la voglia di rispondere alle polemiche che si sono state fatte, forse in maniera forse eccessiva, che ha dato quel qualcosa in più. Cioè, ma Cavara è un giocatore dalle qualità straordinarie, cioè, così come Osimhen e tanti altri giocatori che stanno nel Napoli. Ma ripeto, secondo me la scintilla l'ha fatto scattare quella voglia di rispondere magari all'esterno a quelle polemiche di cui si è parlato forse troppo.
La ringraziamo per essere stato con noi, professor Saccone.
Niente, grazie sempre a voi, buona serata.
Grazie e buon lavoro. Io torno da te subito, Fabio. Il Napoli si porta a meno 4 dalle capoliste milanesi, no? Inter e Milan a pari punti, anche complice la sconfitta chiaramente dell'Inter contro il Sassuolo di ieri. Secondo te le ambizioni del Napoli avevano diciamo la piazza si era immalinconita un po' troppo presto? Il Napoli può concorrere per lo scudetto?
Sì, è chiaro, è anche molto presto adesso per leggere la classifica in un senso o nell'altro, anche se fosse stato primo il Napoli, perché veramente è ancora l'inizio, però l'indicazione che abbiamo avuto ieri è di una squadra viva, una squadra capace di risorgere, di farlo con le proprie qualità, quindi senza far nulla di clamoroso, di differente rispetto al passato. È come se ci fossimo anche dimenticati del valore dei singoli, che ieri è riemerso nella bellezza del gol di Kvara, nella professionalità almeno in campo, di Osimhen, nella forza del centrocampo, anche nella difesa che ha saputo reggere. Quindi una squadra che vince lo scudetto è da scudetto, resta una delle favorite, però dobbiamo anche ricordare che sarà un campionato molto complicato anche per le pressioni che ci saranno. Ecco, paradossalmente essere partiti male per il Napoli potrebbe anche essere un vantaggio, perché ora è l'Inter la squadra in vetrina, quella che tutti considerano la favorita. Il Napoli da dietro chiaramente dovrà continuare così, dovrà mostrare continuità, quella che è mancata in questo avvio di campionato.
una riflessione estremamente interessante che mi sento di condividere in toto. Da qualche istante è in collegamento telefonico con noi il direttore di Napoli Zona, Marcello Framondi. Bentornato su Marte, Marcello.
Buonasera Manuela e buonasera a tutti i marziani.
Abbiamo in collegamento all'altra linea telefonica Fabio Tarantino del Corriere dello Sport.
Saluto con immenso piacere Fabio. Ciao, ciao Marcello.
Allora Marcello, ieri abbiamo visto la partita, praticamente eravamo quasi vicini, no, di postazione lì in tribuna stampa, però quello che tu dicevi, attenzione però, perché la partita più probante sarà la prossima, quella contro il Lecce.
Sì, assolutamente, è un avversario molto più ostico dell'Udinese, lo dico i numeri di questa partenza di campionato, il Lecce è imbattuto in casa, anzi da tre vittorie, tra l'altro contro due avversari contro cui il Napoli ha fatto fatica, cioè la Lazio e il Genoa, e ha perso solo contro la Juventus, gol di Milik al 56esimo. È una squadra veramente che poco fa sentivo anche altri tuoi ospiti ne cantavano le lodi, oggettivamente un progetto tecnico veramente valido, quindi sarà un vero banco di prova nel Napoli. E parlavamo ieri sera, diciamo, che sarà il futuro del Napoli, se questo è una chiave di volta, e sicuramente tra 7 giorni, forse anche meno, 6 giorni, ne capiremo meglio se quella di ieri è stata una chiave di volta dopo la burrasca degli ultimi giorni.
Fabio, ieri Osimhen ha lasciato il rigore, ha lasciato battere il rigore a Zielinski, tante le interpretazioni su questa decisione da parte del bomber nigeriano, anche perché Garcia aveva affidato a lui l'incarico e penso nel mio piccolo che abbia fatto molto bene per dargli fiducia dopo l'errore dal dischetto di Bologna.
Sì, ha fatto bene, ha dimostrato anche grande maturità, tanto ormai si è capito che il Napoli da un bel po' di tempo non ha un rigorista. Anche Spalletti, ricordo che disse lo scorso anno, sono loro che poi si gestiscono e io do delle indicazioni. Quest'anno è cambiato poco in realtà con Garcia. Già Raspadore col Sassuolo provò a tirarlo perché voleva sbloccarsi e fallì, quindi quando poi si calciano un rigore per raccontare una storia, come nel caso eventualmente ieri di Osimhen, dopo tutto quello che è accaduto, le pressioni aumentano. Quindi ha fatto molto bene a lasciarlo a Zielinski, che tra l'altro poi tecnicamente lo ha calciato lineamente bene, magari una luce in queste difficoltà statistiche, perché il Napoli ne ha falliti veramente tanti di rigori, però poi Osimhen ha lasciato che il destino facesse il suo corso, è arrivato il gol su azione, quello che sa fare meglio, essere sempre presente.
Marcello, contro il Lecce ti aspetti turnover da parte di Garcia anche in vista della partita, dell'impegno di martedì contro il Real Madrid?
Credo che qualche piccolo cambio si sia, perché l'abbiamo visto anche ieri nelle sostituzioni, nonostante le polemiche, alla fine il cambio di Osimhen come quello del Kvara c'è stato. Forse qualcuno temeva che potesse portare nuove polemiche. In realtà l'allenatore ha un'idea ben molto chiara in mente e sicuramente ha voluto tutelare i propri valori aggiunti, ed è possibile che con Lecce ciò avvenga. Vedremo se già dal primo minuto se un Simeone partirà o meno già dal primo minuto o qualche altra pedina, ma sicuramente qualche cambio me lo aspetto, anche perché la partita con Real Madrid è veramente una vetrina che tutta Napoli aspetta, lo sa anche il tecnico. Il Napoli punta tanto sulla Champions, il Real non è in un momento iperpositivo, un Maradona strapieno che spinge una squadra che con le giuste motivazioni potrebbe innescare un colpaccio che farebbe bene sia in termini di classifica della Champions League, ma soprattutto all'ambiente e all'umore di questa squadra. Quindi sicuramente ci sarà un dosaggio di energia con Lecce, vedremo quali saranno le pedine che Rudy Garcia vorrà risparmiare, quali energie dosare, ma sicuramente mi aspetto qualche cambio e con un minimo di turnover.
Eh sì, anche perché impegni molto ravvicinati e soprattutto non bisognerebbe fallirne nessuno. Fabio, torno da te. Oggi Barbano sul Corriere dello Sport ha scritto: l'avversario del Napoli non è l'Inter, non è il Milan, non è la Juventus, ma è il Napoli stesso. Ti senti di concordare con questa analisi?
Sì, assolutamente, sì. Anche perché lo abbiamo ricordato prima, il Napoli quest'anno è ripartito da campione d'Italia e il mercato non è che abbia rinforzato chissà quanto le altre. L'Inter ha perso Lukaku e Dzeko,
ha acquistato Durham e Arnautovic, che adesso non c'è, c'è Frattesi, però nei numeri, nei singoli, non è che si sia rafforzata granché. Il Napoli, oltre Kim, è rimasta la stessa, e quindi di diritto ad agosto tutti noi avremmo detto Napoli favorito, poi con l'Inter, con il Milan, magari qualcuno avrebbe detto anche la Juventus. Il Napoli però ieri ha dimostrato che ha talmente tanta qualità che non la può dilapidare, con tutte le polemiche che ci sono state, con gli errori anche dello stesso Garcia, oltre che dei calciatori. Quindi bisogna ricordarsi del valore tecnico collettivo della squadra. Le parole di Kvara ieri sono state indicative. Lui ha detto: abbiamo parlato con Garcia, sì, gli abbiamo fatto capire che dobbiamo gestire il pallone. Ieri il Napoli l'ha vinta non verticalizzando, ma palleggiando e creandosi lo spazio con pazienza poi per segnare. Ho visto una squadra che si divertiva, e quello mancava da un bel po' di tempo.
È esattamente questo, proprio il fulcro del discorso: vedere i calciatori sorridere e soprattutto divertirsi mentre giocavano. Lo diceva anche Luciano Spalletti, cioè bisogna divertirsi quando si gioca, lo diceva anche Sarri. Poi sono stati coloro i quali ci hanno fatto vedere a Napoli tra le tipologie di calcio più belle e più entusiasmanti, no, della nostra storia, della storia azzurra. Marcello, torno da te e poi siamo in chiusura. Voglio leggere il messaggio di Aldo da Giuliano, che dice: vorrei fare una riflessione sul prepartita di ieri. A me è sembrato più di stare in una discoteca che allo stadio di calcio. Prima si facevano le partite tra ragazzini ed era meglio. Che cosa ne pensate? Vorrei un vostro parere. Beh, una visione un po' diciamo datata, no, del calcio, perché il calcio, ovviamente parlo con estremo rispetto, Aldo, però perché il calcio è cambiato, si sta adattando comunque ai cambiamenti sociali, e anche l'intrattenimento, no, è diventato anche una forma di intrattenimento, Marcello.
Assolutamente, il marziano che ci ha scritto sfonda la porta aperta. Io sono, sì, un nostalgico del tutto il calcio minuto per minuto, quando ero tutte alle 15.
Bellissimo.
Ci si collegava ed era quello il bello del calcio. Condivido questo pensiero nostalgico. Purtroppo siamo quasi anacronistici. Il calcio è spettacolo, quindi ci sta che nel prepartita, negli intervalli, ci siano questi immersi di altre, cioè di musica, di spettacolo. Ormai è il calcio moderno, ci piaccia o non ci piaccia, questo è, non possiamo farne a meno. Però ripeto, condivido la riflessione dell'amico ascoltatore, ma purtroppo i tempi sono cambiati e dobbiamo adeguarci.
È anche una tendenza che arriva dall'America, no? Con il basket, con il football, insomma, è un modo di approcciare allo sport diverso, più moderno. Poi ovviamente i gusti personali restano quelli, restano soggettivi e vanno, sì, assolutamente rispettati. Anch'io sono, ma anche data l'età, sono un po' nostalgica anche di quello che hai detto tu, Marcello, poco fa, le partite tutte in contemporanea. Ieri ne abbiamo vissuta qualcuna in contemporanea, perché era il turno infrasettimanale ed è stata un'emozione che avevamo quasi dimenticato. Io ringrazio Marcello Framondi, direttore di Napoli Zone.
Grazie Emanuela, un saluto a Fabio Tarantino e un saluto a tutti gli amici della domanda.
Ciao Marcello.
E ringrazio anche Fabio Tarantino, ti leggiamo sul Corriere dello Sport. Grazie Fabio.
Ciao a tutti.
Allora, la nostra ora azzurra e marziana, come direbbe il collega Dario Sarnataro, è arrivata a conclusione, veramente volata, tra ospiti, riflessioni sul calcio Napoli e sul Napoli che sarà sabato allo stadio Via del Mare di Lecce, contro il Lecce appunto di Roberto D'Aversa. Noi vi diamo appuntamento con lo sport a domani. Forza Napoli sempre, 12:13 con Gianluca Gifuni, Marte Sport Live, Dario Sarnataro, dalle 13 alle 14. Intanto vi lascio all'ottima musica di Radio Marte, ed Emanuela Castagli è tutto. Ringrazio Vincenzo Russo in regia. Ciao.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio.